Ehi voi, capelloni sovversivi, ecco la canzone che vi rimette in riga. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Questo è il ballo della Pigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Pigos. 1, 2, 3, 4. Questo è il ballo della Pigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Pigos. 1, 2, 3, 4. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo. Quando meno te l'aspetti, noi spuntiamo dai muretti. Alle 5 del mattino ti svegliamo col mandato. Noi sappiamo tutto quanto e l'hanno raccontato. Infiltriamo, controlliamo, tabuliamo, manovriamo, spifferiamo, arrestiamo, condanniamo, carceriamo. Questo è il ballo della Pigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Pigos. Spia, spia, spia. Capelloni sovversivi, siete spacciati. Basta con le siringhe di marijuana. Ora per voi c'è solo il manganello e l'olio di ricino. La Pigos è bella. La Pigos è brava. La Pigos è bella. La Pigos è brava. Questo è il ballo della Pigos. Questo è il ballo della Pigos. Viva i tutori dell'ordine. Viva i carabinieri. E viva la polizia di Stato. Massimo rispetto alla Guardia di Finanza. Un abbraccio sincero ai Nox. Rispetto alle guardie svizzere. Bravi anche i metronotte. Un bacio a tutti i vigili urbani. Bacioni ai vigili del fuoco. Evviva le ambulanze. Sì, alle USL. Passo e chiudo.
E bentornati sulle libere frequenze di Radio Blackout al giornale Malandrino con Mario Schizzo
e Francesca in regia.
Un saluto a tutto e a tutta, naturalmente. Cominciamo la trasmissione con un leggero ritardo. Ci sono grosse cose per aria. Domani una grossa manifestazione. Domani ci sarà una grossa manifestazione che partirà da Piazza Statuto, impostata un po' sullo stile di street party, con molti camioncini, con molta musica. Street nel senso di che siamo musica nella strada, e andremo in giro per il centro di Torino dalle 2 al 3 al massimo. Si partirà da Piazza Statuto, il ritrovo è prima ancora, verso l'una. E poi si andrà da Piazza Statuto verso il centro, prima Porta Susa, poi si arriverà a fare via Cernaia, Piazza Solferino, via Corso Re Umberto, Corso Vittorio, Porta Nuova, e poi si vedrà fin dove si andrà a finire. L'obiettivo, l'idea degli organizzatori, di tutte le assemblee che sono state fatte in decine di persone, c'erano 60, 70, 80 persone ogni volta che c'era l'assemblea, in spazi che non riuscivano a ospitare neanche tutti quanti. Alcune si sono svolte al Prince, al Barocchio e in altri spazi ancora, e sono state 5, 6 mi sembra, è una roba molto, molto discussa, preparata a lungo. E da qua la proposta era quella di continuare fino in Piazza Vittorio, perlomeno, no? Poi, adesso poi si vedrà come andranno le cose. Intanto è significativo che ci sia questa mobilitazione a livello proprio generale italiano, dopo questa legge schifosa che è stata fatta, che apre un po' il nuovo corso del nuovo governo di destra, con questa Repubblica dei Meloni che si presenta con una legge fatta contro i più deboli, almeno secondo il loro pensiero, no? Che invece sembra che invece si stiano rivoltando alla grande, cioè una legge contro il rave party, cioè questo qui, il problema che affligge l'Italia è subito stato affrontato dal nuovo governo di destra, quindi ci dà subito l'idea dell'impostazione demagogica di questo governo, che se la prende con un settore molto particolare della società, demonizzandolo e criminalizzandolo e cercando di proibirgli di esistere, anche solo di ballare, di cantare, una cosa incredibile ma vera, no? Perché devono fare la faccia da duri, devono fare un po' lo sceriffo della situazione, eccetera. Quindi questo è successo e c'è venuta fuori questa legge infame che fa l'accoppiata con quella di Salvini del 2018, quindi adesso non si può più fare niente da nessuna parte se le applicano. Per il momento è solo un decreto, deve ancora passare alla Camera, però è proprio adesso il momento di contestarlo. E la contestazione sarà ambientata non solo per le strade di Torino, ma anche per le strade di altre città d'Italia. Sicuramente ci sarà Napoli, sicuramente ci sarà Bologna, probabilmente c'è anche Firenze, quindi sono varie città che fanno Palermo probabilmente, che fanno il loro street party, la loro manifestazione di contestazione decisa, netta, di rigetto totale di questa legge infame scritta coi piedi. Tutte le leggi sono infami, ma questa è particolarmente brutta nella graduatoria dello schifo. Questa è una legge fatta solo per lasciare massima possibilità di scegliere chi sbattere in galera a sbirri, soprattutto agli sbirri, ma poi anche ai procuratori, eccetera, eccetera. C'è anche un volantino del Barocchio che magari vi leggiamo, dove si spiega anche che questa legge non è soltanto una legge contro i rave, come qualcuno ha pensato e come hanno voluto far credere i politicanti che l'hanno fatta, ma è una legge che va a colpire le occupazioni. Adesso chi occupa corre il rischio di prendere 6 anni di carcere e quindi si può pensare quali possono essere gli effetti. Come si dice, appunto, la repressione paga, no? E tristemente è vero, quindi è una cosa di una gravità, un fatto di una gravità eccezionale che deve essere affrontato. Forse non tutti l'hanno capito, mancano un sacco di realtà che forse stanno ancora elaborando il lutto del proprio sgombero e che pensano già, appunto, quando saranno sgomberati, perché se si va avanti così non ci saranno più occupazioni perché la gente non le va più a fare e si può aspettare il momento del proprio sgombero, e quindi è una cosa gravissima che cerca di mettere fine a questo periodo di durato decenni in cui le occupazioni tenevano saldo una pratica concreta di critica radicale all'esistente nelle varie città. E questa legge serve proprio per andare completamente a distruggere tutto questo. Gli hanno sofferto per decine di anni, 40 anni più o meno, e adesso stanno cercando di porre rimedio con ogni mezzo necessario, e cioè con un decreto legge. In questo caso si usa il decreto legge, che toglie la libertà addirittura di ballare, di suonare, di organizzare una festa, eccetera, eccetera. È una cosa incredibile, ma vera. Quindi c'è stata una, diciamo, una rivolta generalizzata di tutti quelli che sono del mondo dei raver, ma non solo, anche del mondo dell'occupazione, quelli che se ne sono accorti, ecco, che hanno cominciato a capire che questa cosa è di una gravità eccezionale, che li colpisce direttamente. E quindi c'è, in piazza troveremo questi mondi, no? Che si sono ritrovati, sono mondi contigui che non sempre comunicano, che magari hanno anche delle forme di diffidenza reciproca, ma che poi si trovano, perché portano avanti un comune discorso di libertà e di libera creatività. E quindi domani in piazza saranno tante persone, saranno migliaia di persone, da Piazza Statuto, dall'una, due, probabilmente si partirà non prima, non certo prima delle due, probabilmente anche verso le tre. E poi appunto questo percorso che abbiamo detto all'inizio. Quindi tu, un invito per tutti, è un momento veramente critico e bisogna prenderla di punta. Le manifestazioni a livello italiano danno l'idea che hanno veramente pisciato fuori dal vaso gli uomini del potere, per rappresentare la loro durezza, e che c'è, stavolta c'è una reazione molto decisa, cosa che non c'era stata per esempio per la legge di Salvini nel 2018.
E al 346-667-3263 arrivano i primi messaggi, in particolare questi uncisti, camionette, polizia e Digos al Neruda. Quindi fate cisti e magari andate lì a vedere cosa succede.
Pronto? Pronto, ci senti, Lidia?
Sì, ciao.
Ciao, molto bene.
Ciao, ciao.
Il collegamento è andato
a buon fine.
Ecco, sì. Allora, sì. Luca ci ha parlato di te come poetessa che rivendica la sua origine contadina del Ferrarese, per la precisione.
Accidenti, no? Io volevo che non si sentisse la cadenza, mi ero quasi preparato un discorso senza nessuna L, ma secondo me la L secondo me un pochino si sentirà, però sì. Pazienza, insomma.
Ma nessun problema.
Dicelo uguale.
Rivendichiamo le nostre origini, nessun problema.
Allora, raccontaci un po' di te, dei tuoi percorsi, le tue aspirazioni, i risultati della tua poesia, i percorsi che stai facendo. Dici tu.
Ah, quindi parto da ora per arrivare alle origini?
Ma come preferisci?
Come preferisci? Devi partire dalle origini?
Sì, io ho frequentato questa scuola, ragazzi. Eravamo in 7 in classe e già in seconda elementare, ma soprattutto in terza, ho avuto un maestro, un signore molto distinto, che entrava in classe con questa valigetta di cuoio marrone, portava questo maglioncino a collo alto, ma soprattutto io mi sono innamorata di quello che lui aveva dentro quella valigetta, e aveva questo quaderno con le sue poesie. Lui era amante proprio del vernacolo, ma noi comunque eravamo tutti bambine che venivano lì dalla campagna, quindi per noi parlare il dialetto e lo sapevamo alla perfezione. E cos'è successo? C'è stato un incantamento, perché lui, io ho visto nei suoi occhi che cos'era per lui la poesia, e lui io mi sono specchiata nei suoi occhi, e anche per me già iniziare a scrivere anche della piccola viola che nasceva in mezzo all'erba, per me era un modo bellissimo di farmi conoscere e di dire quello che pensavo, perché ero molto 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 timida, e quindi la parola, per me la parola scritta ha avuto questo primo approccio. Poi man mano, vabbè, sono cresciuta, classico momento in cui la scrittura rimane sempre comunque un momento di conoscenza di se stesso, sono diventata mamma, a un certo punto ho conosciuto una realtà sempre paesana di un circolo dei poeti, in cui c'è stato il presidente che diceva: ma Lidia, guarda, secondo me, cioè, qua la tua poesia non può rimanere solo dentro il cassetto, e boom, lì si è aperto veramente un mondo per me, e da lì sono partita, e la poesia è diventata una spinta, veramente una dinamite per me, che mi ha permesso di fare tante cose, ecco.
Tu hai fatto varie pubblicazioni?
Ho fatto, allora, con le pubblicazioni non ho un buon rapporto, nel senso che non ho pubblicato con una casa editrice, ad esempio un percorso che ho amato molto, e se volete poi vi leggo una di queste poesie.
Sì, molto volentieri.
È un percorso che si chiama Sguardi di punteggiatura, una grammatica del quotidiano. Allora, io avevo questa scritto, che era lì che rigirava nel cassetto, in cui ho voluto dare avere una visione della morfologia dei punti dei punti della punteggiatura, quindi il punto di domanda, il punto esclamativo, i due punti, il punto a capo, ma anche quello che è il significato poi per ognuno di noi, mettere un punto, andare a capo, sentirsi fra parentesi. E questa raccolta l'ho fatta vedere a questa amica fotografa, e con lei, così per gioco, è nato un percorso che poi abbiamo portato in giro per un anno intero tra Ferrara e Bologna, e in cui ho messo, insomma, le mie poesie, lei le sue foto, abbiamo fatto delle installazioni, ed è stato un percorso molto molto emozionante. Diciamo che la mia poesia, da bucolica e molto sempre comunque il filo conduttore, quello dell'amore, gioca molto anche su quello che è l'ironia, ecco. Ad esempio, una delle prime poesie che ho dentro all'interno di questa raccolta si chiama Amore senza l'H. Non so se sia capitato anche a voi di ricevere qualche messaggio in cui c'è, si scrive, c'è chi scrive senza l'H davanti nel verbo avere, insomma non si usa l'ausiliare. Quindi si è giocato un po'. Fa così.
Sì, vai.
Sarò pure spocchiosa a dir così. Dai, non puoi scrivermi ti ho amato e non accorgerti che l'H non l'hai messa. Dai, distrazione, no, distruzione. Oh, ai, hanno. Cioè, hanno un senso di sensazione, sentire, possedere. L'H è prendere e togliere respiro. Questo fa l'amore. La O invece ha un altro significato, O nel senso di opporre, oppure disgiunzione. Ecco, è questo che succede a me quando leggo te che scrivi la tua vita senza di me. Guardando bene hai ragione tu usando il passato, su questo non posso ribatter nulla. Tutto corretto. Ecco qua, ve l'ho letta.
Bravo, bravo,
bravo, bellissimo.
Notevole questo giro di H-O, cioè andando alle radici, alla sostanza proprio del linguaggio, riducendolo alla sua struttura, alla base, e che va a colpire proprio il sentimento, anche quello alla sua base. Da quello che abbiamo capito, ci sembra che tu preferisca autoprodurti le tue poesie e soprattutto mettere in relazione con altre forme espressive, giusto? È così?
Sì, ecco, questa infatti, quella di cui ti ho parlato, è stata la prima esperienza, poi ce ne sono state altre con Anna Maura. Anna Maura Alvoni l'ho coinvolta in questo maxi progetto, eravamo proprio nel lockdown, mi dispiace tornare indietro a questi momenti, ma ci sono state cose molto molto importanti ed è stato un periodo che ha avuto per me un momenti di espressione molto molto forte. In questo periodo del lockdown ho detto: io voglio pensare in grande, cioè chi è che me lo impedisce di pensare in grande? Io non sono nessuno, cioè io sono un'educatrice, lavoro per il comune di Ferrara, mi piace il mio lavoro, lavoro con i ragazzi con disabilità all'interno delle classi, tengo laboratori, eccetera, eccetera, ma la poesia per me è questa forza travolgente, volevo travolgere anche altre forme artistiche, forme tra cui la fotografia, la ceramica, insomma mi sono un po' detta adesso provo a pensare che questo progetto che ho in testa non lo posso portare avanti da sola, ha bisogno di essere sostenuto, e adesso qua ci arrivo, ha bisogno di essere pensato, amato non solo da me, perché avrebbe un senso minore, quindi ho tra le mie conoscenze e anche non conoscenze, ho iniziato un po' a contattare delle persone che mi hanno detto sì, ok, ci stiamo. Il progetto, allora, quindi una ceramista, due fotografe, una ragazza che disegna mandala e quindi è un operatore olistico, ma anche dipinge, un'altra poetessa che è anche astrologa, e un'altra ragazza che ancora studia a Venezia, che fa arti visive. Poi ci sono io, che sono la poetessa, poi vi dico anche come sono venuta fuori anche rispetto a questa cosa qua. Sì, sì. Il progetto è Push Up, il reggiseno. Quindi il reggiseno come... ma non come lo indosso, come lo metto... Sono andata... ho voluto scavare un po' sotto... Il push up, quindi il sollevare, il reggiseno un po' è un mezzo per far esprimere noi e la nostra arte quello che sentiamo veramente, come ci sentiamo donne, ma adesso mi sto incartando, oddio, voglio dire talmente tante cose perché sono entusiasta di questo, sapete perché? Perché alla fine io mi muovo su con ironia e ho provato anche a fare dei quadri, delle sculture, questo anche con aiuto del mio compagno. Ho creato dei piccoli oggetti, ho giocato molto con le parole, ma i quadri sono, diciamo, un po' grotteschi, un po' bruttarelli, però io avevo bisogno anche, ho iniziato ad aver bisogno di esprimermi in questo modo. Comunque, questo grande progetto si aprirà con me, che vi invito le donne, ma anche gli uomini, a ridere, a sorridere, perché è quello il primo canale di apertura per volersi un pochino più bene e anche per fare entrare poi dei messaggi per rilassarsi, perché questo percorso possa davvero avere modo di far scoprire qual è il tuo rapporto di donna con il reggiseno. Farò anche una provocazione, io chiederò anche alle donne. Lo devo dire adesso cosa chiederò?
Dillo, dillo.
Lo dico? Lo dico?
Vai tranquillo.
Io dico...
Radio Blackout si può.
Io dico... Ma io avrei piacere se ti togliessi il reggiseno. Se te la senti, toglielo. E dopo abbiamo il nostro separé, che ho già tutto preparato, e faccio togliere il reggiseno. Perché anche se non dovessero togliere, comunque loro proseguono il percorso con questa... mio averle stuzzicate, perché inizieranno ad avere consapevolezza, no? Delle volte il reggiseno si porta comodamente o meno comodamente. Intanto faccio sentire la percezione fisica del reggiseno, come mi fa stare, e poi dopo il percorso si sviluppa in maniera che va verso un po' la nostra quotidianità, attraverso le fotografie, ma sempre più verso l'intimità, andare a scoprire qual è la nostra Lilith, che in realtà, poverina, è stata un po' dimenticata, è stata un po' sottovalutata rispetto a Eva, ma la Lilith in realtà è la nostra parte ombra di cui noi donne soprattutto abbiamo bisogno di rinnamorarsi e di scoprirla. E con Luca parlando mi diceva che, insomma... gli ho detto con lui anche, guarda, ho fatto un'opera un po', diciamo, sacrilega, forse esagero come termine, perché il sacrilego è una cosa un po' forte. Io ti dico, io ho frequentato la parrocchia tantissimi anni qua e ho voluto giocare anche con questo elemento. Allora ho costruito un'acquasantiera.
Ecco.
una bellissima acquasantiera in cui verrà messa, oltre l'acqua ovviamente non benedetta, almeno che non insomma in qualche modo sarà benedetta, e ci sarà questa tetta semisferica in ceramica, e ci sarà una poesia che inviterà, insomma, farà capire che ben volentieri ci si mette la mano dentro per farsi il segno della croce, insomma.
Ah beh, in questo caso sì, in questo caso sì, perché mi fa venire in mente una serie di situazioni, dalla grande caccia al sindaco che si svolse anni fa qua a Torino, dove nell'acquasantiera del Duomo ci finirono dei polpi, pesci vari, eccetera,
davvero?
Alla possibilità proprio che riguarda la tua installazione, la tua creatura, di portarla in una chiesa seppur sconsacrata, che è una delle case occupate, che adesso ha fatto 30 anni di occupazione, il Barocchio, ha una cappella dove all'ingresso ci starebbe benissimo la tua acquasantiera, magari collegata a tutte le altre esperienze creative che hai fatto presente, che ci saranno insieme a questa cosa,
sì,
quindi non è soltanto un'esposizione
sì.
di oggetti, no? Ci sarà poesia, ci sarà fotografia.
Ci sarà poesia, fotografia. Io tengo anche laboratori di. Sto tentando anche. No, è da un po' che faccio anche un po' una poesia performativa. Sono andata anche su per un momento sul palcoscenico del Leoncavallo di Milano, ma soprattutto qui calco le piazze, insomma, della mia zona. Però sì, ci sarà anche quello, ci sarà anche... Io voglio coinvolgere le persone, io voglio che l'arte venga toccata, non solo guardata da lontano, venga esperita, e così pure la poesia. Ci sarà modo di invitare le persone ad essere creatrici di poesia, perché la poesia non ha casa, ma abita tutte le cose e tutte le persone. Io ne sono pienamente convinta, è questo che mi fa amare sempre di più la poesia, perché sai cosa succede quando tu scrivi una poesia? Cioè, puoi scrivere una poesia su una cosa bruttissima anche che ti è capitato, ma riuscire a... Beh, a me forse viene facile, non lo so, però c'è anche il modo di imparare a farlo. Si usano delle parole talmente fuori dall'usuale, che non sono cosiddette banali, che quello che ti è successo viene in qualche modo sublimato, viene incartato di fogli dorati. Mm-hmm. E quindi dai, riesci a dire, cazzo, anche se la mia vita... In questo frangente è stata una merda, però io riesco a dare un valore fantastico, perché le parole hanno davvero questo potere. Io lo dico sempre ai ragazzi, poi sai cosa mi capita, e faccio fare caso anche a loro, che io mi innamoro di una parola, non riesco, cioè sto male se non costruisco attorno a quella parola una poesia, tranne qualche parola tipo idiosincrasia, che ancora non riesco a farcela una poesia
di parole che arrivano, che diventano anche di moda, che vengono pronunciate in modo compulsivo da tutti quanti, cioè frasi intere, in questa situazione di trionfo del pensiero unico, è terribile, sempre più forte questo. Però questo forse è proprio la tua, e forse è proprio una delle strade per liberarsene e per scegliere per conto proprio quale sarà la parola. Senti, sì. Possiamo ancora chiederti di leggerci ancora una cosa per chiudere l'intervista?
Ah, cioè, una su... Sì? Sì, oddio.
Sì, se puoi.
Sì, se vuoi, se la trovi
sì.
Facile.
Ah, sì, sì, ce l'ho qua. È perché ero indecisa su... dai, due.
La
non
prima che
sola.
Ti
ispira.
Va bene. Due,
no,
benissimo.
Qui, allora, ho fatto varie raccolte. Questa qui è della cucina eroica. Cioè, ne ho fatto una sulla diversamente tazzina, ma non la trovo adesso. Ti faccio lode al peperoncino. Cioè, proprio molto leggera.
Vai, che ci piace la roba.
Peperoncino, che anche qui siamo... Esatto. Perché ci sono delle trasmissioni storiche di cucina molto alternativa qui a Radio Blackout.
Esatto. Ah sì, allora vi ascolterò, perché anch'io ho fatto cucina.
Abbiamo visto
tecnico.
Radio International qui.
Ode al peperoncino. Se mai tu mi stessi più vicino, se mai ti facessi conoscere un padellino, se mai ti andasse di afferrare la prossima rima, ti affiancherei altre due parole che a caso mi vengono in mente. Aglio e olio. Allora non porto il mio cordoglio. Non so se sei d'accordo, ma in cucina non c'è democrazia. Dunque, da quel vaso io ti porto via.
Bravissima, molto, molto bene. Ecco, questo qui è già una cosa che ti mette, che ti aggiusta la giornata, come si dice.
Assolutamente.
Sentire una cosa così. Ma dicevi ancora un'altra? Ce n'è ancora un'altra pronta?
Allora vi lascio. Escludo allora tutte quelle sull'amore, perché di quelle le lasciamo stare.
Magari
leggo...
sono più sofferenti quelle lì.
Ma c'era. Allora, se ci sarà modo di fare un'altra intervista, facciamo tutte quelle erotiche, ironiche. Sì. Da domani rinasco cane, albero, uomo attempato, uomo scippato, donna tettuta, donna baffuta, non rimango in forma e sui generis. Voglio essere ben proporzionato, un articolo ricercato, definito. Preferisco essere qualcosa di trasferibile, gestibile, sensibile, sostenibile. Da domani vorrei nascere senza certe parole di controllo, come ammollo, francobollo, tracollo. Da domani nasco gatto, pesce spada, quercia, pioppo argentato, dente sbeccato, filo spinato. Da domani mi mangio le parole troppo ingorde, troppo amare, e lascio quelle rare, quelle inverse, maledette e belle. Da domani rinasco poeta.
Qui non c'è neanche bisogno di rinascere, qui è un continuo, è una continuità. Molto bene, molto brava. Guarda, ti ringraziamo e cerchiamo di fare in modo di sviluppare questa tua idea di parlare anche, di far sentire anche agli ascoltatori di Radio Blackout le poesie d'amore.
Ah, mi piacerebbe moltissimo. Io vi ringrazio tantissimo.
Grazie a te.
Grazie per l'opportunità. Grazie per l'opportunità che avete dato alla poesia. Io mi metto in secondo piano, davvero.
Sì, ma è stato un piacere ascoltare la tua voce.
Assolutamente. Quando vorrai, i microfoni della radio sono aperti.
A presto, allora.
Ah, grazie mille.
Lidia.
Grazie. Ciao, ragazzi.
Ciao, grazie ancora. Ciao.
Ciao, ciao.
Assumiamo la musica perché abbiamo una diretta un po' urgente. Abbiamo con noi Bic, che conoscete perché è un redattore di Radio Blackout, di Stacca Stacca, che ci dà degli aggiornamenti dal presidio al Neruda. Ciao Bic, ci senti?
Sì, vi sento. Ciao a tutti e tutte. Allora, noi siamo qua davanti allo spazio popolare Neruda in Corso Cirié per stare insieme ad Alice e Donato, che oggi è arrivata la sentenza di Cassazione per associazione a delinquere, sì. Almeno l'accusa di associazione a delinquere, che coinvolge appunto compagni e compagne sia della Valle che del Neruda che della Scatasuna. Quindi in questo momento siamo davanti al Neruda in presidio, facendo un muro popolare per non lasciare soli i compagni, anche se c'è appena stato un colpo di scena, nel senso che il dispositivo della Cassazione diceva che sia Alice che Donato dovevano andare ai domiciliari, invece sembra che Donato non andrà più ai domiciliari, così almeno è stato appena comunicato dalla Digos. Quindi comunque il presidio rimane per Alice, che è qua a fianco a noi, e il Neruda tutto è qua di fronte alla porta proprio per non lasciarla sola. E il Neruda, che tante volte insomma è sceso portando la pratica del muro popolare contro gli sfratti, e questa volta invece proprio per stare insieme ai compagni. Aggiorno anche sul fatto che invece un altro compagno in valle è stato portato in questura oggi, proprio anche lui la sentenza, insomma, definiva che doveva andare ai domiciliari, che prima non era ai domiciliari, e anche Giorgio sembra che verrà trasferito di nuovo in carcere nelle prossime ore. Su questo non abbiamo ancora molti aggiornamenti, e quindi invito, insomma, tutti e tutte all'ascolto a venire qua in Corso Cirié, perché finché, insomma, ci sarà determinazione, vogliamo stare insieme ad Alice e farla trovare il più lungo possibile alla controparte, proprio perché dopo mesi che comunque Alice aveva già scontato dei domiciliari proprio per questo procedimento, troviamo assurdo, insomma, che debba ritornare ai domiciliari per una sentenza della Cassazione che, ricordiamo, riguarda solo le misure cautelari. Non il processo è ancora iniziato, ma è alle sue, insomma,
le fasi iniziali, ancora non si sa nulla di concreto.
Sì, no, ci sono proprio le prime udienze, quindi questa è una Cassazione proprio che riguarda le misure cautelari, sostanzialmente, che coinvolgono i compagni e compagne. La cosa buona della Cassazione, diciamo, per trovare il bicchiere mezzo pieno, è che ha rimandato indietro l'accusa di associazione a delinquere, che era l'accusa più grave, più insensata, e anche con le pene più pesanti, che è sicuramente una buona notizia anche in vista del processo, perché i giudici della Cassazione hanno visto che, insomma, la procura non aveva organizzato bene i capi d'accusa, e quindi ha rimandato indietro appunto la parte di associazione, anche se chiaramente al processo rimane. So che sembra una cosa un po' confusa, ma tutto questo procedimento
è confuso, è classico della
Cassazione, che sembra fatta apposta.
Esatto, il sistema giudiziario è confuso volutamente. Ma
infatti è assurda anche la situazione di Donato, perché nel dispositivo della Cassazione c'era scritto che doveva andare ai domiciliari, e invece ci siamo ritrovati, ma proprio tre minuti fa, qua davanti, dove la Digos gli ha detto che no, alcuni suoi reati erano stati depenalizzati, cioè, insomma, derubricati, e questo ha abbastanza dell'assurdo, perché i nostri avvocati, insomma, hanno in mano il verdetto, cioè la sentenza della Cassazione, che dice una cosa, e adesso, insomma, la Digos, la questura, ne dice un'altra. Quindi se non si trattasse della vita, appunto, di compagni e compagne, farebbe anche un po' ridere come situazione. Esatto. Però, appunto, qui invece stiamo parlando di privazioni di libertà, e una situazione poco gradevole. Quindi, di nuovo, invito tutti a venire. Io vi terrò aggiornati man mano che questo presidio andrà avanti.
Benissimo. Allora, noi ti ringraziamo e riprendiamo il tuo invito. Tra l'altro è qui a due passi da Radio Blackout, il Neruda, è anche vicino al centro, quindi è veramente possibile raggiungerlo facilmente. Non siamo in una situazione isolata, ma che è una situazione che ha bisogno di essere sostenuta, di veder moltiplicare questo muro di persone che sostengono questi due compagni che sono in difficoltà, perché sono arrivati gli sbirri che vogliono togliere loro la libertà e mandarli agli arresti domiciliari. Quindi una cosa.
Sì, aggiungo solo che ci sono delle camionette al momento in Corso Cirié, ma stanno solo stazionando, quindi non è assolutamente bloccata la via d'accesso verso il Neruda. Chiunque si voglia avvicinare può serenamente farlo, le strade sono aperte e non c'è nessun tipo di blocco, e si può assolutamente venire al presidio in totale serenità.
Benissimo, allora ti ringraziamo e invitiamo tutti quanti alla massima solidarietà. Ciao, grazie.
Ciao, grazie mille.
Ciao.
Invitiamo anche ovviamente tutti coloro che hanno degli aggiornamenti a farceli pervenire tramite il numero della radio 346-667-3263 e provvederemo a rilanciarlo nell'etere.
E adesso andiamo con un'intervista che è stata già annunciata venerdì scorso a un gruppo che si chiama Putas Libertarias, che sta conducendo le sue lotte contro le leggi dello Stato spagnolo, che sta abolendo per decreto la prostituzione, una cosa che fa ridere soltanto dirla, ma c'è chi pensa che con le leggi si faccia tutto, con ogni mezzo necessario, si diceva prima, no? Con ogni mezzo necessario, una di queste sono o i decreti legge, come si fa in Italia, come di moda in Italia, o le leggi vere e proprie, più o meno deliranti, più o meno assurde. Allora, questo gruppo si era distinto già nel periodo della solidarietà al 27F, ai ragazzi del 27F incarcerati dopo con lo sgombero del Nabat, accusati di essere dei gravi sovversivi, di aver dato fuoco a un camioncino della Guardia Urbana che poi si è spento addirittura da solo, eccetera, eccetera. Ma sono stati in galera 5 mesi, sono stati un bel po' in carcere. Quindi una di più. 14, no, scusate.
Magari 5 mesi, sembra già una figata.
14 mesi, po' più di un anno, appunto, è una storia lunga, e in questo periodo non tutte le realtà davano solidarietà, e le Putas Libertarias invece si sono fatte conoscere proprio per la loro disponibilità alla solidarietà completa per questo caso gravissimo di repressione che si è verificato in Spagna, che non è ancora terminato perché il processo è ancora da farsi, anche se, essendo una farsa l'accusa, è probabile che vada tutto in vacca, almeno c'è da augurarselo, anche se la giustizia di Stato è sempre una scure che pende, sì, sul collo di tutti quanti.
Sì. Poi ricordiamo che sono fuori perché abbiamo pagato il riscatto, altrimenti sarebbero ancora dentro in attesa di questo benedetto processo.
Sì. Ok, allora approfittiamo di questa della presentazione che è già stata fatta la volta scorsa per mandare l'intervista. Stavolta c'è l'intervista diretta con la traduzione fatta in tempo reale di quello che dice la compagna delle Putas Libertarias.
Ma chambre a la forme d'une cage, le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu de l'amour, un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner.
Buenas, Janet, decirte que esta entrevista va a ser grabada para transmitirla luego en Blackout, la radio libre de Torino, y para publicarla donde queráis vosotras también.
Muy bien.
Me presento, soy María de la Asamblea del 27F y una de las motivaciones de esta entrevista es el apoyo y la disponibilidad que siempre nos habéis dado las putas, cediendo el espacio del Ágora de Juan Andrés en el Raval para poder llevar a cabo nuestras asambleas y nuestras iniciativas de visualización del caso. Sobre todo en un momento en el que gran parte del movimiento libertario ha respondido con ostracismo y con exclusión debido a nuestra crítica al feminismo y a las prácticas del veto y la censura. Si te parece, te presentas un poquito y nos explicas un poco acerca de los colectivos en los que participas.
Estupendo. Pues mi nombre es Anet, soy portavoz del colectivo de Putas Libertarias del Raval y Putas Indignadas. Son dos colectivos opuestos. Putas Libertarias es un colectivo geopolítico, o sea, que estamos dentro de un territorio que consideramos nuestro, y Putas Indignadas es a nivel institucional donde se aglutina la diversidad de diferentes compañeros que hacen el trabajo sexual en diferentes ámbitos.
Chao, Janet. Questa intervista la registramos per Radio Blackout, la radio libera di Torino, e anche per pubblicarla dove voi preferite. Sono Maria dell'Assemblea del 27F. Una delle motivazioni di questa intervista è la disponibilità che sempre ci avete dato voi putane con lo spazio dell'Agora Juan Andrés nel Raval, per fare l'assemblea e le iniziative per la visualizzazione del caso. Soprattutto in un momento in cui il movimento libertario ha risposto con ostracismo e esclusione, dovuti alla nostra critica del femminismo e dell'uso del veto e della censura. Presentati e parlaci dei collettivi di cui fai parte.
Ciao, il mio nome è Jeanette. Sono portavoce del collettivo Puttane Libertarie del Raval e Puttane Indignate. Sono due collettivi diametralmente opposti. Puttane Libertarie è un collettivo geopolitico, ossia che siamo dentro un territorio che noi consideriamo nostro, e Puttane Indignate è un collettivo a livello più istituzionale, nel quale si incontrano le compagne che svolgono diversi tipi di lavoro all'interno dell'ambito sessuale.
Muy bien. ¿Habéis participado en la movilización que fue convocada en Madrid el pasado 1 de diciembre? Y si es así, ¿cómo ha ido?
No, nunca, jamás. Estaremos de acuerdo con una plataforma la cual representa pura y exclusivamente al empresario. Ajá. Nosotras, es que hay una confusión en este momento. Ajá. Que con esto de la ley, que con toda seguridad se aprobará, será efectiva a partir de enero o febrero, pues han salido estas plataformas, ¿no?, en las cuales detrás hay un lobby empresarial el que está utilizando no solamente nuestra lucha, nuestro discurso, sino que también está confundiendo la opinión pública, ¿no?
Molto bene. Avete partecipato nella manifestazione di Madrid dell'1 di dicembre e se è così, come è andata?
No, non abbiamo partecipato e non saremmo mai d'accordo con questo collettivo che rappresenta esclusivamente gli imprenditori. Sono confusa adesso. Con questa legge, che sarà effettiva a partire di gennaio o febbraio, sono nati dei collettivi che nascondono lobby di imprenditori, che non mandano avanti la nostra lotta ma confondono l'opinione pubblica.
Ajá, ¿y Putas Libertarias cómo os organizáis?
Bueno, Putas Libertarias nace, es un poco, bueno, nace porque estamos cansados, ¿no?, de que el movimiento libertario en el movimiento anarquista niegue nuestra realidad, ¿no? Uh-huh. Estábamos un día en el Ágora y estaban presentando un libro de un señor anarquista y el que estaba hablando era su nieto, y entonces, claro, estaba Iñaki, nosotros estábamos también Iñaki del local, y en un momento dado dice que el anarquismo había nacido en Ciudad Bella, en Barcelona, para la limpieza, ¿no?, de una forma higienista, para sacar los ladrones, las putas que eran chivatos de la policía. Bueno, una forma muy despectiva, ¿no?, trataba a la lumpe, a los lumpen, ¿no? Entonces yo levanté la mano y dije, y entonces Iñaki me miraba como diciendo, uy, ¿con qué fuimos a toparnos? Y entonces de rebeldía nos pusimos Putas Libertarias del Raval, porque consideramos que nos consideramos antisistema, totalmente territorial, porque hay que reconocer que el Raval, en Ciudad Bella, tiene la rosa del foc permanente, ¿no? Y es imposible ser inmune a lo que es la disidencia, al que estar siempre en la lucha, ser un barrio solidario, en donde somos multicultural, donde todos sabemos de dónde somos, de dónde venimos.
Ok.
E il collettivo Puttane Libertarie come si organizza?
Puttane Libertarie nasce perché siamo stanche che il movimento libertario anarchico neghi la nostra realtà. Un giorno eravamo all'Agorà, a Raval, e c'era la presentazione di un libro anarchico. Fu detto che gli anarchici facevano pulizia e volevano togliere per igiene i ladri e le puttane, che per loro erano confidenti dalla polizia, da qua, da Ciudad Vella, dal Raval. Questo lo diceva in maniera molto offensiva per gli emarginati chi faceva la presentazione di questo libro. Allora lì alzai la mano e ci confrontammo. A partire di ciò, come atto ribelle, ci mettemmo il nome, Puttane Libertarie. Praticamente ci consideriamo antisistema, totalmente territoriali, perché dobbiamo riconoscere che Raval vive una rosa de foc permanente. È impossibile essere immuni a quello che è la dissidenza, all'essere sempre nella lotta. Siamo multiculturali.
Muy bien. Pues mira, te hago la última pregunta.
Sí.
¿Qué opinión tienes acerca de la afirmación de las abolicionistas de que el putero es un macho violador?
Bueno, evidentemente se lo sabrán mejor porque son sus maridos, ¿no? O sus padres, o sus hijos, o sus hermanos, o sus sobrinos. Es que, la verdad, no sé si estas señoras realmente tienen un problema con la sexualidad, con el sexo, o es que han vivido mucha violencia a nivel sexual, porque no olvidemos que donde más violencia se ejerce es en el entorno familiar, la institución del matrimonio donde más violencia existe. Entonces, ellas se creen que la relación cliente es la misma que sucede dentro de cuatro paredes en una casa.
Ti faccio l'ultima domanda. Che cosa pensi di quello che affermano le abolizioniste? Che il putaniere è un maschio stupratore?
Probabilmente lo sapranno meglio loro, perché sono i loro mariti, o i loro padri, o i loro figli, o i loro nipoti. Veramente non so se queste signore hanno un problema con la sessualità o con il sesso, o hanno vissuto troppa violenza. Non dimentichiamo che la maggior parte della violenza è nell'intorno familiare, dove esiste più violenza dentro l'istituzione del matrimonio. Magari pensano che la relazione puttana-cliente è la stessa che c'è tra le quattro pareti di una casa.
Quiero dejar claro de que ningún trabajo merece ser defendido. Jamás defenderemos ningún trabajo que me obligue a dar 40 años de vida para llegar a tener una pensión de miseria y mala calidad de vida. Ningún trabajo, porque tengo una única oportunidad, una única vida, y no vine a esta vida para vivir, para trabajar, sino en todo caso vine para disfrutar y vivir y trabajar, o sea, trabajar poquito y vivir mucho, porque es lo que realmente me voy a llevar, porque lamentablemente lo material no me lo puedo meter dentro del cajón. Vine sin nada y miré sin nada, por tanto.
Voglio chiarire che nessun lavoro merita di essere difeso. Non difenderemo mai nessun lavoro che mi obblighi a dare 40 anni di vita arrivando a una pensione da miseria per vivere in maniera pessima. Non difenderò mai nessun lavoro perché ho solo un'opportunità, una sola vita e non sono venuta al mondo per vivere, per lavorare. Ma sono qua per godere e vivere, e lavorare ma giusto un pochino, e vivere molto, perché è questo che mi porterò con me. Purtroppo quello che è materiale non me lo porterò via nel baule, sono venuta senza niente e me ne andrò senza niente.
Seulement d'oublier, et puis je fume.
notevole la capacità di sintesi di questa compagna libertaria del collettivo Putas Libertarias, che parla molto chiaro e senza mezzi termini, andando a colpire delle cose vergognose che allineano ancora all'interno del persino all'interno del movimento libertario, come a parte la tristissima pratica dell'esclusione per crearsi potere, eccetera, ma addirittura l'eugenetica, che bisogna liberare il raval di ladri e puttane, che quindi chiaramente su delle impostazioni che non sono neanche anarchiche, perché è casomai Karl Marx che dice che il lumpenproletariat, il sottoproletariato è la putrefazione del proletariato ed è un nemico di classe. Quindi insomma, ci sono delle, evidentemente ancora degli equivoci che sarebbe il caso di chiarire, che il movimento anarchico e libertario si chiarisse.
La musica, la musica, dov'è la musica? I salotti illustrati da servi venerati, i concerti segreti di segreti merletti, nei tempi invecchiati da ricordi fottuti, e là che appassisci la musica, e là che abborcisci la musica. Noi nelle strade la vogliamo la musica, e ci verrà, e la faremo la musica, la faremo, musi sein, es muss sein, così deve essere, così è.
E dunque la musica nelle strade, domani ritorna la musica nelle strade veramente da Piazza Statuto, si dipartirà uno street parade molto partecipato che avrà un percorso molto centrale che andrà a Porta Susa, andrà via Cernaia, Piazza Solferino, Corso Reumberto, Corso Vittorio, eccetera. Quindi è una contestazione collettiva di vari settori del mondo alternativo, antagonista, eccetera, a questa oscena legge anti-rave, che in realtà è una legge che va a colpire anche tutte le occupazioni, che si aggiunge a quella del 2018 di Salvini contro il blocco stradale. Quindi loro colpiscono sia chi fa delle manifestazioni in strada, sia chi va a occupare la casa, cioè, ti colpiscono dappertutto, non c'è più un territorio che sia la scampi da pene altissime appena ti muovi, anche solo per fare la festa, per suonare, per ballare. Incredibile ma vero, questa qui è la democrazia. Quindi domani ritorna la musica nelle strade. Un invito a tutti quanti a esserci per contestare questa ultima oscenità legislativa dello Stato italiano per la libertà di tutti.
E queste note che sentite sono dei Dead Can Dance con Xavier, perché la scelta di questo pezzo fa parte di quel gruppo di pezzi musicali che i nostri amici avevano scelto la scorsa settimana, quando gli avevamo chiesto di darci un titolo che fosse legato, che gli ispirasse alla poesia. Visto che i pezzi erano tanti, abbiamo deciso di dividerli in due parti, e visto che oggi avevamo una poetessa con noi, abbiamo deciso di mettere questo pezzo in chiusura al posto della consueta sigla. E sempre sulle note di questo bellissimo pezzo vi leggo velocissimamente gli appuntamenti per non prendere troppo spazio a Matrix Flow come facciamo di solito, e mi scuso per questo. E quindi stasera c'è una cena antinatalizia alle ore 20 in corso Palermo 46, organizzato dalla Federazione Anarchica Torinese, è un benefit lotte antimilitariste. C'è ancora tempo probabilmente per prenotare, forse no, comunque se volete scrivete antimilitarista.to@gmail.com. Alle 20.30 c'è la consueta cena asociale al Barocchio Squat, anche questo è bella vita. Domani, dopo la Street Parade, alle 22 abbiamo un appuntamento al Mezcal Squat, Manaya Night, con Maiwar, Fever, Ice Filth, e il concerto è anche questo bella vita, quindi il bar sei tu, porta da bere e condividi. Siamo al Parco della Certosa Irreale di Collegno. Ci spostiamo a domenica 18 dicembre, appunto, come sicuramente vi ricorderà qualcosa questa data, si fa un ricordo della strage di Torino, nel centenario appunto della strage del 18 dicembre. Quindi alle ore 15 alla lapide in piazza davanti a Porta Susa ci si ritrova per ricordare Pietro Ferrero e gli altri sindacalisti anarchici, comunisti, socialisti massacrati dai fascisti. Anche questo è organizzato dalla Federazione Anarchica Torinese.
Il fascismo era al potere da pochissimo e doveva mostrare il suo pugno di ferro, doveva ancora usare le sue squadracce qua a Torino, una città non sottomessa, una città odiatissima dal Duce, che la chiamava la porca città, e che infatti fu debitamente punita da 3 giorni di scorribande, dove ovviamente le forze dell'ordine erano sparite e i fascisti facevano e disfacevano tutto quello che volevano, massacrando tutti e tutti quanti. E quindi un inferno voluto dall'alto. Non certo l'intemperanza dei picchiatori della base fascista, ma voluta decisamente da Mussolini in persona.
E per chiudere gli appuntamenti di questa settimana, domenica come al solito alle 20:30 Pizza Bella Vita al Balocchio Squat, porta ciò che hai e che non hai, o se non ce l'hai vai a rubarlo. E allora vi lasciamo nelle mani sapienti di Metis Flow, il giornale malandrino Tutto Squat finisce qui e a Voz in Gamba ci vediamo venerdì prossimo. Un saluto da Francesca.
Un saluto a tutto e a tutta da Mario Schizzo.